fraterra, si chiama Gabriele Perfetti, mi diceva che laggiù i vescovi oramai si sono trincerati nella loro comodità, non seguono il Papa, non lo citano nemmeno. Per cui lui va avanti perché il Papa dice che la Chiesa la vuole povera per i poveri e quindi bisogna cambiare il sistema. Per cui loro magari adesso vivono nel condominio fasciato, protetto, e invece il Papa dice no, tornate a vivere tra la gente, dovete odorare di pecora. Cavoli, questi si sentono un pochino. Ecco, quindi abbiamo questa fortuna di un Papa che veramente è un mistico, si lascia guidare dal Vangelo, non, è un posto ideologico, non gli interessa quello che dicono di lui. Se dicono che è un comunista, non è un comunista, lui non interessa niente. Lui dice, beh, questo l'ha detto Gesù prima di Marx, e quindi io lo dico liberamente, anche se l'ha detto Marx, non c'è nessun problema. Mi ha copiato. Anzi, Marx è vero, cioè di fatto storicamente così. Marx non ci sarebbe stato con alcune intuizioni se non ci fosse stato tutto un cammino fatto ispirato da Gesù. Ecco. Allora io ho pensato, beh, proviamo a prendere qualche idea che lui ci sta lanciando, il Papa, no? Ci ha lasciato questa esortazione, Evangelii Gaudium, è un suo testamento, dice, io non voglio scrivere tantissimo, questo l'ho scritto, tenetene conto. E quindi non lo leggete, lo mettete da una parte, ispiratevi a quello che io vi comunico, perché non è solo mio, è qualcosa che io ho raccolto, è il cammino di una chiesa che vuole veramente, diciamo, aiutare Gesù in questa trasformazione. Allora io ho pensato di partire da alcuni pezzetti dell'esortazione. Per esempio, il Papa dice che bisogna leggere i segni dei tempi. È una delle cose che ci aveva detto anche il Vaticano II. Dobbiamo scrutarli, interpretarli alla luce del Vangelo. È compito della Chiesa guardare alla storia e cercare di capire quello che Dio ci dice attraverso la storia. Perché Dio non parla soltanto attraverso la Bibbia. Dio non parla soltanto attraverso quello che ci ha detto in Cristo Gesù. Dio parla oggi. Per cui dobbiamo stare attenti a quello che Dio dice oggi. Cosa sono i segni dei tempi? Ecco, la società con i suoi durevoli cambiamenti spinge la Chiesa a rendersi conto, ad accogliere ciò che Dio vuole dire oggi. Quindi ci sono dei cambiamenti durevoli che stanno avvenendo e noi dobbiamo percepirli, perché dobbiamo cercare di scoprirci dentro l'indicazione per la nostra vita. E allora la Chiesa non rimane fedele alla sua missione né quando ignora né quando si adatta. Questi sono i due rischi, no? O ignora, la Chiesa l'ha fatto tante volte si è pensata autonoma, un mondo dentro il mondo, per cui poteva prescindere da tutto, scuole cattoliche, cioè riproduceva il mondo dentro se stessa e il mondo che andasse per la sua strada. Questo non è quello che ci ha chiesto Gesù. Gesù ha detto, vi metto nel mondo, dovete starci dentro, senza diventare mondani. E quindi non bisogna nemmeno adattarsi. Ecco, la Chiesa qualche volta si è adattata, si è appiattita sul mondo, per cui è diventata mondo. No, bisogna inserirsi dentro la situazione, ma mantenendo la propria singolarità, cioè la propria capacità profetica. Quali sono i segni dei tempi oggi? Ecco, Papa Francesco dice che ogni comunità cristiana, anche l'associazione Apito, diciamo, ha questo compito di cercare di capirli, di leggerli. Non è tanto fare un'analisi sociologica, ma è cercare di leggere la storia con la Bibbia. È una delle cose bellissime che, per esempio, da tanto tempo hanno scoperto in America Latina. Una delle cose che Paolo ha, diciamo, ha divulgato, ha volgarizzato, nel senso che l'ha offerta al popolo. Cioè lui diceva, la Bibbia ci aiuta a capire la vita, a leggere la vita. La Bibbia ci aiuta, è come una luce che illumina quello che sta accadendo e noi vediamo meglio quello che sta accadendo. Questa è la funzione della Bibbia. La Bibbia che è una luce, per cui illumina la vita, e dentro la vita possiamo coglierci quello che Dio ci chiede, gli impulsi, gli appelli di Dio. Allora il Papa traduce e dice: riconoscere che cosa va nella direzione del regno di Dio e che cosa no, che cosa ci rende più umani e che cosa invece ci disumanizza. Quindi oggi noi dobbiamo capire quello che ci rende più umani, allora va favorito, va implementato, va approfondito, invece quello che ci rende disumani, allora quello va bloccato. Per esempio, oggi si sta imponendo la cultura dello scarto. Tante volte il Papa l'ha detto, no? La cultura dello scarto. Allora dobbiamo essere attenti e, diciamo, smascherare questa cultura dello scarto e noi camminare da un'altra parte, cioè in realtà riproporre la dignità di ogni essere umano, perché la persona umana sta diventando, diciamo, qualcosa di relativo mentre si assolutizza il mercato, il consumo, il progresso. Allora il Papa dice: così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione dell'iniquità. Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia in ribasso di 2 punti nella borsa. Questa è esclusione. Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo quando c'è gente che soffre la fame. Questa è iniquità. Quindi c'è questa cultura dello scarto, ma soprattutto c'è quello che si chiama relativismo, cioè l'uomo che dovrebbe essere il centro, l'assoluto, in realtà è relativizzato. Conta di più i soldi, il mercato, il sistema, il capitale. Quindi il Papa, diciamo, corregge l'utilizzazione della parola relativismo. A lui non sta tanto a cuore il relativismo filosofico, a lui sta a cuore il relativismo antropologico, cioè l'uomo che viene relativizzato. Papa Francesco presenta il relativismo come non riconoscimento della persona umana, della sua inalienabile dignità, del suo volto, al punto da considerarla irrilevante e cedere alla globalizzazione dell'indifferenza. E alla radice c'è l'idolatria del mercato, questo nuovo Dio a cui si sacrifica idoli e così via. Per cui, che ne so, l'economia è fine a se stessa, cioè non si lascia orientare da un'etica che invece rimette al centro la persona e favorisce ogni uomo. In tal senso esorto gli esperti finanziari, i governanti dei vari paesi, a considerare le parole di un saggio dell'antichità: non condividere i propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, ma sono loro. E qui Papa Francesco, diciamo, riscatta una tradizione bellissima, ricchissima, del cristianesimo antico. I padri della Chiesa erano terribili. San Giovanni Crisostomo è uno che è vissuto nel IV secolo, ma veramente
era uno dei preferiti di Paolo.
Giovanni Crisostomo, capisco perché era uno dei preferiti di Paolo, perché era fantastico. In quell'epoca in cui, diciamo, veramente, che ne so, nelle grandi città la metà erano schiavi, la metà della popolazione erano schiavi, i lavori servili duri li facevano solo gli schiavi. Ecco, Giovanni Crisostomo dice: tra noi non ci sono più liberi e schiavi, siamo uno in Cristo Gesù. Per cui il cristianesimo svuota dall'interno l'istituto della schiavitù, ma non soltanto. Giovanni Crisostomo esorta i cristiani a lavorare con le mani e dice: noi ci abbiamo le mani dure, incallite, ed è un orgoglio. Ecco, lui, diciamo, propone questa rivoluzione dal basso. E allora, chiaramente, verso dove dobbiamo andare? Io, diciamo, salto tutta sta parte e adesso vado ad alcune cose che il Papa ci chiede, che mi sembra siano quelle che anche Roberto Anzolini ha sottolineato stamattina, no? lui ha sottolineato tre aspetti. Uno, diceva, dobbiamo tener conto di questo fenomeno della migrazione, dei profughi, dei migranti. Ieri sera il Cardinal Montenegro diceva, guardate che la migrazione non è un fenomeno momentaneo, è un fenomeno strutturale. Oramai c'è un continente intero che si muove, 250 milioni di persone si muovono. Per cui non è che possiamo bloccarli, non si bloccano più, ma bisogna tenerne conto. Quindi bisogna tener conto di questo fenomeno della migrazione. Perché la gente si sposta? Perché vuol vivere, semplicemente vuol vivere. Cioè non accetta di morire. Se c'è la guerra, se c'è la miseria, se c'è la fame, scappa, cerca di vivere. Ma ne muoiono tantissimi, durante il viaggio, nel deserto, dentro il mare. Molti di più di quelli che i giornali ci dicono, no? Sono morti tantissimi in questi anni e ne muoiono tutti i giorni tantissimi. Ma perché questa gente muore, cioè rischia la vita? Perché non vive più, cavolo, non vive più, quindi hanno diritto alla vita. Uno fa di tutto per vivere. E allora bisogna che ci rendiamo conto che c'è qualcuno che non vive. Eppure in questo momento noi produciamo cibo, alimento per 12 miliardi di persone. Ma c'è qualcuno che muore di fame, cioè c'è qualcosa che non funziona. Perché se noi produciamo alimento per 12 miliardi di persone, c'è qualcosa nel sistema che non funziona, perché ne perdiamo la metà. Perché c'è qualcuno che muore di fame e quindi bisogna correggere questa cosa. E allora il fenomeno della migrazione in realtà è il fenomeno della miseria strutturale. Oggi pochi ne parlano. Vedete come il comunismo ormai è caduto, no? Purtroppo fallimentare, perché c'è stato chiaramente, che ne so, dal punto di vista concreto, politico, pratico, c'è stata l'assolutizzazione del noi, l'eliminazione della libertà e così via. Fenomeni tristissimi, cioè migliaia e migliaia di persone, gulag, ammazzate, chiaramente era qualcosa di malefico il comunismo, però c'era dentro un anelito di giustizia che non può essere dimenticato, dobbiamo farcene carico e oggi purtroppo pochi ne parlano, pochi sognano un mondo dove a tutti è data la possibilità di vivere bene. Credo che un'associazione come la Pito non può che lavorare per un mondo più giusto, non può che farsi carico di questo anelito che viene dal basso, di giustizia, e quindi da una parte deve rispondere all'emergenza, ma dall'altra lavorare per questa cultura altra, per creare un'opinione diversa. E quindi c'è bisogno di, diciamo, di darsi da fare per la giustizia sociale. L'amore cristiano non è soltanto sentimentalismo. Ieri sera il Montenegro l'ha sottolineato tantissimo, no? Amare non è soltanto emozione. Amare vuol dire permettere all'altro di vivere e quindi chiaramente dobbiamo impegnarci perché ogni uomo abbia la possibilità di realizzare pienamente la sua vita. Credenti e pastori devono partecipare al confronto pubblico, non per acquisire una rilevanza sociale, nemmeno per esercitare un'egemonia etica, ma in nome dell'uomo e per contribuire alla costruzione di un mondo migliore. È questo che ci sprona a vivere il Papa. Il riferimento è la dottrina sociale, dice senza nessuna ingerenza, mi sembra bello quello che il Papa ricorda, no? Senza ingerenza, cioè non è che la Chiesa deve tornare a dominare, a controllare, a tenere in mano le redini del mondo, non è questo, la Chiesa però deve stare dentro il mondo e contribuire perché il mondo vada nella direzione giusta. Né il Papa né la Chiesa posseggono il monopolio dell'interpretazione della realtà ecclesiale. Posso ripetere qui ciò che lucidamente indicava Paolo VI. Di fronte a situazioni tanto diverse, c'è difficile pronunciare una parola unica, proporre una soluzione di valore universale. Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del loro paese e poi lavorare per, diciamo, dare voce ai senza voce, per i grandi principi della dignità umana. Sì, guardare il mondo e la storia a partire dagli ultimi, credo che un'associazione come la Pito, che nasce da questa esperienza missionaria di Paolo, non può non guardare al mondo partendo dalle periferie del mondo, perché le periferie del mondo oggi possono diventare frontiera, cioè possono aprirci davvero ad un futuro che è un futuro molto più piacevole, bello, prospero per tutta l'umanità. Ecco, le ideologie dominanti ormai escludono i soggetti deboli, si costruiscono sull'indifferenza. La solidarietà cristiana corrisponde perciò a una nuova mentalità, la cui logica è quella della comunità, della priorità della vita di tutti rispetto all'appropriazione dei beni da parte del gruppo. Ecco, credo che questo sia, diciamo, il primo aspetto, no? Quello intorno al fenomeno dei migranti, della migrazione. Dietro c'è il fenomeno strutturale della miseria e quindi dobbiamo attivarci per pensare, sognare un altro mondo, un mondo alto, più giusto e più fraterno. E poi, diciamo, l'altro aspetto che stamattina Roberto ha evidenziato come importante per la Pito è ricibiamoci, no? Ricibiamoci.
Progetto della Caritas.
Ecco, progetto della Caritas. Tra l'altro c'è tutto il SPU adesso, no? Qualcuno più profetico magari si distanzia dalle SPU perché gli sembra l'esposizione in una specie di grande baraccone dove si espongono le cose, ma in realtà sono sponsorizzate da chi non ha nessun interesse a cambiare niente, Coca-Cola e così via, no? Quindi questi non vogliono assolutamente cambiare il sistema. Allora, quello che a noi è chiesto è non limitarci a dare, diciamo, l'elemosina. Diceva, non so se Rolfo Leroux o Tonino Bello, non mi ricordo più, che l'elemosina in realtà avvilisce chi la riceve, ma anche chi la dà. Non è una cosa molto bella. Cioè, invece a noi è chiesta la condivisione, che è diversa dall'elemosina. Credo che l'Apito sia nato come, diciamo, con questo spirito di condivisione, di conoscenza delle storie, no? Per esempio, da subito, quando si è adottato le famiglie, si diceva, beh, le adottiamo, i bambini, le famiglie, però non per dargli qualcosa, ma per farle entrare nel nostro bilancio familiare annuale. Per cui ogni anno diamo qualcosa, ma ci interessiamo anche di conoscere chi sono, i volti, le storie, di conoscere il Brasile, cioè di tessere uno scambio, cioè di costruire dei ponti. Quindi non è semplicemente dare qualcosa, ma è in realtà condividere la vita, intrecciare le storie. E quindi, diciamo, sul ricibiamoci c'è tutta questa intenzione di costruire, diciamo, ponti, relazioni. E l'ultima sfida, quella che hai sottolineato tu, ecco, quella delle relazioni, perché il problema dei problemi in realtà è qui. Il Papa lo dice in tutta l'esortazione: è la coscienza isolata, è l'individualismo che si infiltra anche nella fede. Per cui la prima staggiata grossa, la prima bastonata grossa, lui la dà ai cristiani e dice: attenti, perché abbiamo ridotto il cristianesimo a una religione per me, che mi tranquillizza l'anima, che nutre. Ma no, la religione ti impegna a far sentire che Dio è padre e madre di tutti, ti impegna a trasformare la storia. Per cui se la religione ti fa stare, diciamo, a un metro da terra e dentro te stesso, beh, è un idolo, non è più il cristianesimo. Quindi la grande sfida è aiutare l'uomo a relazionarsi, a uscire da sé, perché la prigione più terribile è quella dell'io, cioè chiusi dentro noi stessi. Ecco, Gesù Cristo ci libera da questa prigione dell'io, dietro Lui dobbiamo imparare a donarci. E Gesù dice: se ti dai, allora possiedi, se cerchi di capire l'altro, allora ti capisci. Cioè l'unica possibilità di costruirti è costruire, cioè quindi è dimenticare te stessi, di te stesso. Chiaramente credo che l'associazione Apito debba muoversi, intrecciare questi due momenti. Ecco, credo che sia fondamentale per ogni associazione. I due momenti sono: uno, la risposta all'emergenza, e l'altro, la trasformazione del sistema. Non basta rispondere all'emergenza, bisogna lavorare perché il mondo sia diverso. Perché se no, se noi continuiamo a dare qualche spicciolo, ma non ci preoccupiamo di cambiare il sistema, dovremo sempre dare gli spiccioli, cioè creiamo dipendenza. E quindi in realtà diventiamo diventiamo conniventi, siamo presidenti del sistema stesso.
Parte del meccanismo.
Ecco, parte del meccanismo, grazie Pietro, parte del meccanismo. Quindi le due cose bisogna che le intrecciamo. Da una parte bisogna rispondere all'emergenza, perché c'è qualcuno che ha fame. Per esempio in Brasile, è vero che sta meglio, il Brasile è una potenza economica oggi, ma la maggior parte dei brasiliani sta male, questa è la verità.
Ma oggi l'emergenza, oggi qui per esempio direi, è Nepal.
Ma certo. Certo, sì, cioè, il terremoto ci ha aperto questo mondo che chiaramente è molto più problematico. Però volevo dire, nonostante che il Brasile va avanti, in realtà c'è un colonialismo interno che è spaventoso, per cui va avanti con ingiustizie strutturali all'interno, per cui la maggior parte della popolazione del Brasile ancora oggi soffre, sta male, è esclusa, anzi... Le cose stanno deteriorando rapidissimamente, per cui tra un po' si renderanno conto, e non so come riusciranno a, diciamo, ad arginare il conflitto sociale interno, perché la violenza cresce, no? Perché purtroppo la potenza, il Brasile sta bene dal punto di vista del PIL mondiale, ma non sta bene dal punto di vista della giustizia interna. E allora intrecciare le due cose, cioè da una parte l'amore alla persona conosciuta e riconosciuta, e dall'altra parte la lotta contro il mostro, contro le strutture di peccato. Cioè le due cose bisogna intrecciarle, perché di fatto non amiamo il povero se non ci impegniamo a scoprire ciò che lo ha impoverito, se non lottiamo con lui per rimuovere le cause della miseria, e dall'altra parte non persevereremo nell'impegno di trasformazione del mondo se non amiamo concretamente ogni minimo fratello di Cristo. Soprattutto non costruiremo il mondo nuovo con lui, insieme a lui. Quindi queste tre sfide che Roberto ha detto mi sembrano estremamente in sintonia con quello che avverte anche la Chiesa nazionale e la Chiesa mondiale. Cioè molti ormai aperti e sensibili avvertono queste tre sfide. Da una parte migrazione e giustizia sociale, dall'altra la ricibiamoci, e quindi l'attenzione anche al bisogno primario della vita, ma anche a ripensare, diciamo, il nostro rapporto con le cose, sarà la prossima enciclica di Papa Francesco sull'etica, sull'ecologia sociale, e poi l'ultimo aspetto, quello delle relazioni, cioè del vivere davvero, aiutare a costruire ponti, aiutare l'uomo ad uscire da se stesso. Ecco, essere artefici di questo nuovo umanesimo, un uomo che è grande nel momento in cui si dona, si dà, pensa all'altro, si dimentica. Ecco, adesso
bene. Questa volta grazie Marco,
no,
grazie per queste precisazioni che ti abbiamo richiesto, che sono centrate in pieno quelle che erano i nostri, almeno